Allora, siamo reduci. Domenica scorsa abbiamo avuto un meraviglioso tempo con i battesimi. 45 persone si sono battezzate. Dove sono i battezzati della settimana scorsa? Facciamogli un applauso meraviglioso. Così oggi sono qualificati ufficialmente a potersi accostare alla cena del Signore, perché Gesù, quando ha celebrato la cena, l'ha fatto con i suoi discepoli. Non erano semplici credenti, erano persone con cui c'era una relazione intima e personale con Lui. E abbiamo imparato la settimana scorsa che il battesimo è un'ordinanza, anche la cena del Signore è un'ordinanza, e la settimana scorsa abbiamo imparato alcune cose su cos'è un'ordinanza, e abbiamo detto che quello che qualifica un'ordinanza sono tre elementi. Il primo elemento è che il Signore l'abbia ordinato, e Lui ha ordinato: fate questo in memoria di me. Poi leggeremo le scritture per confermare questo. La seconda cosa è che sia stata praticata dalla prima chiesa, e vedremo che l'esempio è che proprio il giorno di Pentecoste, quando scese lo Spirito, subito dopo viene raccontato come vivevano i nostri primi fratelli, e la scrittura ci insegna, poi lo leggeremo, che di casa in casa rompevano il pane. E il terzo elemento, che ci deve essere la spiegazione teologica nelle epistole di questa ordinanza, che spiega il significato. Tutti e tre questi elementi li troviamo e guarderemo un attimo, ritorneremo a queste scritture che conosciamo ma le vogliamo riproporre. Ad esempio Luca 22:19, quando Gesù ordina di fare questo in sua memoria. Poi l'apostolo Paolo riprende, lo leggeremo pure: preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Questo è un comando, fatelo, dovete farlo. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Quindi Gesù ha ordinato questo. Poi vediamo nel libro degli Atti 2:46, dove viene descritto come hanno vissuto i nostri primi fratelli, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio. Ora voglio dirvi una cosa: è più facile avere un solo spirito che avere una sola mente, perché il solo spirito è frutto della nuova nascita, non è una fatica nostra, ma una sola mente è frutto dell'ubbidienza al Signore, dell'accordo con la sua parola. Se tutti quanti siamo ubbidienti alla sua parola, noi tutti quanti abbiamo la stessa mente. E la prima chiesa ha sperimentato non solo l'unità nello spirito, ha sperimentato la stessa mentalità di Cristo. La stessa mente, perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa. Ora, questo vi deve fare capire una cosa: la prima chiesa non aveva un locale di culto proprio, il Tempio era un luogo pubblico dove tutti potevano andare, ma nessuno era proprietario, perché quello apparteneva alla nazione di Israele. Quindi loro la celebrazione dell'intimità della cena del Signore la facevano di casa in casa. Non dimentichiamo che la prima chiesa è nata nelle case. E dice: prendevano il cibo insieme, quindi questo è l'agape, con gioia e semplicità di cuore. Quindi la scrittura ci dice che la prima chiesa, proprio subito dopo la Pentecoste, ha vissuto e praticato quello che è l'ordinanza del Signore. E poi l'apostolo Paolo, in Prima Corinzi capitolo 10, ci spiega che cosa significa teologicamente la celebrazione della cena, e lo chiama il calice della benedizione. Quando noi partecipiamo al calice, noi partecipiamo al benedetto in eterno. Gesù è il benedetto in eterno? e se tu partecipi con lui ricevi della sua benedizione. E Paolo lo chiama il calice della benedizione, che noi benediciamo. Non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? Ora questo è molto interessante. Il sangue rappresenta il patto, perché senza spargimento di sangue, perché la parola ebraica per sangue significa, per il patto significa tagliare il patto, è berit che significa tagliare il patto non si poteva fare senza spargimento di sangue. E quindi dice che la partecipazione col sangue di Cristo, cosa mi dice? Che il sangue, dove, che rappresenta la vita, significa che Dio si è impegnato fino a morire per mantenere la sua parola e il suo patto. E poi dice il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Il sangue rappresenta la vita e Gesù ha dato il suo sangue, perché ogni volta che noi pecchiamo applichiamo il sangue. Quando il mio peccato è confesso, egli è fedele e giusto da perdonarmi. Ora sappiamo che il sangue lava e purifica da ogni peccato. E poi dice del pane che rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Voglio farvi una domanda: c'è stato mai un giorno in cui Gesù ha avuto malattie? Tranne quando è divenuto malattia per noi. Quindi partecipazione al corpo di Cristo significa partecipare alla salute divina di Cristo Gesù. Sì o no? Quando voi vi accostate, voi dovete dichiarare che partecipate alla salute divina di Cristo Gesù, perché il corpo di Cristo è sano. Come il capo è sano, il corpo è sano. Ora questo dobbiamo afferrarlo, perché ti dà la legalità alla guarigione. Stamattina tutti quelli che sono venuti avanti all'appello di guarigione, tutti quanti hanno ricevuto guarigione. E c'erano persone che soffrivano da tanto tempo, però hanno afferrato questa parola e hanno capito che la malattia è abusiva nel corpo di Cristo. Non è il posto dove deve stare. Gesù ci ha reso partecipi del suo corpo. Voi non potete bere, disse Paolo, il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Noi facciamo parte della famiglia di Dio, quindi non dobbiamo essere confusi sulla nostra appartenenza su Signore, con cui abbiamo fatto un patto eterno. Ora queste cose ci hanno confermato che la cena del Signore è un'ordinanza. E quindi noi la celebriamo in ubbidienza a quello che il Signore Gesù ha detto e quello che Lui ha fatto. Nel frattempo il Signore mi ricorda che io ho ricevuto parole di conoscenza di persone che saranno guarite al polso sinistro, e ricordiamo che siamo collegati anche in diretta con la Chiesa di Termini Imerese. Facciamogli un applauso ai fratelli di Termini che stanno ascoltando in diretta questo servizio. E dopo che abbiamo detto queste cose, quello che ha detto l'Apostolo Paolo, quindi confermando l'ordinanza, andiamo a vedere quello che è stata la descrizione che ha fatto l'Apostolo Paolo, che chiaramente non era presente quando fu istituita la cena del Signore, però l'ha avuto per rivelazione. E in Prima Corinzi, capitolo 11, dal verso 23, a seguire ci ricordiamo la scrittura. Paolo ha scritto ai Corinti perché c'era qualche disordine nella Chiesa, quindi ha messo ordine. E quindi noi abbiamo beneficiato di questo disordine, perché lui ha messo ordine, così noi sappiamo, abbiamo imparato qual è l'ordine divino nella cena del Signore. E Paolo disse: io ho ricevuto dal Signore, quindi non l'ha ricevuto perché qualcuno gliel'ha insegnato, l'ha ricevuto per rivelazione divina. Ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Poi ha continuato: parimenti, dopo aver cenato prese anche il calice. Vedete che qui abbiamo posto quattro calici. Gli ebrei celebravano la Pasqua con quattro calici che rappresentavano la loro uscita dall'Egitto, ed erano le quattro affermazioni che Dio aveva detto in Deuteronomio: io ti tirerò fuori, io ti salverò, io ti redimerò. Il terzo calice era il calice della redenzione. Quindi lui prende Gesù questo calice della redenzione, dice questo calice, perché ha dovuto dire questo? Se ce n'era uno solo avrebbe detto il calice, invece ha detto questo calice perché ce n'erano quattro e ha dichiarato qual era, era il calice della redenzione. È il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi ha un valore profetico oggi. Significa che ogni volta che tu ti accosti alla cena del Signore stai dichiarando che non è finita qui, che noi abbiamo una grande speranza e che siamo proiettati verso un futuro. Poi continua Paolo dicendo, perciò chiunque mangia di questo pane della cena del Signore, che era un pane azimo, e beve del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. In altri termini, vive in un disordine che non si accorda con l'ordine divino. E poi dice, ora ognuno esamini se stesso, così mangi del pane e beva del calice. Ora è più facile per noi esaminare gli altri, ma è più difficile per noi esaminare noi stessi. Ora ognuno di noi deve guardare la propria vita come la sta vivendo in accordo al proposito divino, se sta centrando la volontà di Dio, se sta facendo la volontà di Dio, se sta vivendo santamente, se sta vivendo una vita consacrata, se sta vivendo in ubbidienza al Signore. Ora questo dice che dobbiamo esaminare noi stessi. Per noi siamo bravi a esaminare gli altri, ma non cambia noi quando esaminiamo gli altri, noi cambiamo quando noi esaminiamo noi stessi. E questo ci porta a progresso. Quindi dice, ognuno esamini se stesso, così mangi del pane e beva del calice. Andiamo avanti con la conclusione di quello che dice Paolo, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. E per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono prematuramente, si intende, perché poi tutti muoiono tranne quella parte che saremo rapiti, non gusteremo la morte. Ora Paolo sta insegnando l'unico motivo che c'è questa ragione, non discernere il corpo del Signore. Ora dobbiamo capire che in 2000 anni la Chiesa spesso si è allontanata dal modello della prima Chiesa. Per loro era normale la guarigione, assolutamente normale. Anzi, vi dico di più, era normale non ammalarsi neanche. Perché la migliore guarigione è vivere in salute. È Cristo, la partecipazione al corpo di Cristo, che mai è stato toccato da malattie e infermità. Ora nessuno si senta colpevole, perché tutti noi veniamo dal mondo, non veniamo da questa cultura, però dobbiamo acquisire la cultura del regno, la cultura del patto, la cultura della parola di Dio, che deve rinnovare la nostra mente e farci pensare in accordo alla volontà di Dio. Allora, prima di andare all'approfondimento di oggi, perché oggi vogliamo parlare e impartire la cultura del patto, vogliamo ricordare i tre aspetti della cena del Signore, come l'abbiamo letto in questa parte della scrittura. C'è un aspetto passato, fate questo in memoria. La memoria parla sempre di cose che già sono accadute, tu ti ricordi ciò che è avvenuto, e dobbiamo ricordare l'origine della grazia che abbiamo ricevuto. La grazia è venuta per mezzo di Gesù, che ha offerto la sua vita per noi. Noi siamo quel che siamo per la grazia di Dio. Tutti quelli che siamo qua non lo meritiamo, nessuno, è solo grazia. E ci ricordiamo che se siamo qua è solo la sua grazia, è quello che lui ha fatto per noi. Quindi guardando indietro ci ricordiamo dell'origine della grazia. La grazia è venuta attraverso quel sacrificio. Rimuovete quel sacrificio, non c'è grazia. C'è legge, c'è condanna, ma non c'è grazia. Quindi noi dobbiamo capirlo, tutto questo. Poi l'altra cosa è esaminare noi stessi, presente. Come sto vivendo oggi? Ci sono cose che Dio non piacciono e che io devo cambiare, devo aggiustare? Ci sono cose che non coincidono con la volontà di Dio e che a Dio dispiace il modo come sto comportando, vivendo certe situazioni. Allora questo porta il processo di santificazione nella nostra vita. Ci incoraggia ad essere santi, sempre più santi, per non porre nessun ostacolo a Gesù nella sua manifestazione attraverso di noi. c'è l'aspetto futuro finché egli venga. Oggi nel patto approfondiremo il fatto che Dio non si è impegnato solo a darci una buona vita sulla terra, è andato oltre. E noi dobbiamo avere questa mentalità e questa consapevolezza. Quindi approfondiremo questo aspetto del patto e approfondendo questo aspetto del patto, Daniele, che è un profeta che annuncia le cose a venire per il popolo di Israele in maniera particolare, però annuncia cose che possono avvenire, ci dà una chicca molto importante. Nel libro di Daniele, capitolo 11, verso 32, sta scritto che ci sarà un atteggiamento di alcuni che trascureranno il patto o si comporteranno empiamente riguardo al patto. Cioè saranno infedeli al patto, dimenticano il patto che hanno fatto col Signore. E dice, con lusinghe il nemico corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto. In altri termini, chi non ha capito, non ha avuto la rivelazione del patto, non ha capito quello che Dio ha compiuto in nostro favore, legandoci a Lui con un patto, quelli che non hanno questa rivelazione facilmente possono essere corrotti con lusinghe. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio, che hanno la rivelazione di chi è Dio, dice che mostrerà fermezza, non sarà instabile e agirà, sa quello che deve fare in ogni tempo. Ora, questa affermazione di Daniele è molto importante perché ci parla di tempi dove il nemico porterà seduzione nella vita delle persone. E quindi noi vogliamo capire questa mentalità del patto che era molto chiara, precisa nei popoli antichi e nei popoli orientali, mentre noi mondo occidentale siamo più abituati a relazioni di convenienza. Ma c'è differenza tra patto e contratto. Il contratto è basato sulla convenienza. Il patto è basato sulla fedeltà. In altri termini, il patto sfida le circostanze negative, il contratto, quando si presenta una circostanza negativa, tu vuoi chiuderlo. Quindi dobbiamo capire che non, noi dobbiamo avere la mentalità del patto, perché Dio con noi non ha stabilito un contratto, ma ha fatto un patto. E questo patto, Dio, dobbiamo capire una cosa fondamentale, non c'è altro modo come Dio si relaziona se non attraverso patti. La caduta di Adamo ha staccato l'uomo da Dio e l'uomo non ha più nessuna legalità di approcciare Dio. Poi lo leggeremo questo, guarderemo questo, ma andiamo a vedere la promessa che Dio fa sia al profeta Ezechiele che al profeta Geremia. Quando noi abbiamo parlato sulla serie dei patti, noi abbiamo spiegato che Dio fa una promessa che farà un patto nuovo. Quando il profeta Geremia profetizza questo, il popolo di Israele è sotto il patto mosaico. Guardiamo Geremia 31, 31, 34. Ecco, vengono i giorni, quel giorno è venuto quando Gesù ha detto questo è il calice del nuovo patto nel mio sangue. Dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto, e quindi Gesù poi dice questo è il nuovo patto, quindi sta adempiendo la profezia di Geremia, con la casa di Israele e la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi violarono il mio patto benché io fossi il loro Signore, dice l'Eterno. In altri termini Dio sta dicendo non sono stato io infedele, sono stati loro infedeli, hanno violato il patto, avevano detto che avrebbero ubbidito a tutto e poi non l'hanno fatto. Ora Dio dice quel patto non ha funzionato ed è stato rimosso, verrà il giorno in cui viene rimosso, perché se ne fai uno nuovo quello vecchio non è più in vigore. Perché viene rimosso? Perché non ha risolto il vero problema dell'uomo, rimuovere la natura di peccato. Il patto mosaico ha dato conoscenza del peccato, ma non ha rimosso la natura di peccato. È il sangue di Gesù e il sacrificio della croce che ha rimosso la natura di peccato. Sotto il patto mosaico nessuno è nato di nuovo. Nel nuovo patto abbiamo il diritto alla nuova nascita ricevendo Cristo come Signore della nostra vita. Diventiamo nuova creazione. Il patto mosaico non ha prodotto nessuna nuova creatura. Solo la nuova ed eterna alleanza che Gesù ha stabilito ha prodotto nuova creazione. Il massimo che il patto mosaico poteva ottenere era farci diventare dei servi fedeli, ma il massimo che il patto di Cristo ci può fare ottenere e farci vivere partecipi della natura divina e membri della famiglia di Dio. Il patto è cambiato, Dio ha detto: io farò un patto completamente nuovo, e questo patto sarà un patto dove la legge non è esteriore ma è interiorizzata. Andiamo a vedere i versi successivi. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno: metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Ora fermati un attimo, la legge quando fu data a Mosè, dove fu data? Su tavole di pietra, quindi era fuori dall'uomo. Ma ora Dio dice che scrive nella mente dell'uomo e nel cuore dell'uomo. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Le tavole non sono più di pietra, ormai sono interiorizzate. Quindi questa non è una legge esteriore scritta sulla gazzetta ufficiale. Questa è una legge interiore scritta nei nostri cuori, scritta nella nostra mente. E questo è quello che Dio si è impegnato a fare. Dice: metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nel loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa è la promessa che Dio aveva fatto tramite il profeta Geremia, che profetizzò su quello che poi Gesù ha realizzato quando ha detto: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Ora, come eravamo messi noi? Eravamo messi male, noi gentili. Efesi capitolo 2, Paolo, che ha evangelizzato molte persone, quando scrive l'epistola agli Efesi, spiega loro come si trovavano avanti Cristo, glielo ricorda per ricordare che dobbiamo essere grati, perché non è merito nostro, è quello che il Signore Gesù ha fatto per noi. Quindi se andiamo a vedere questa scrittura, andiamo a vedere che c'è qualcosa di meraviglioso che dobbiamo sapere riconoscere. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, senza Messia, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa. Ognuno dica: patti della promessa. Eravamo estranei. Perché patti è plurale e promessa è singolare? Perché i patti Dio l'ha fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe, ma la promessa è unica sia ad Abramo che ad Isacco che a Giacobbe. Quindi una sola promessa, tre patti con tre generazioni: la generazione di Abramo, la generazione di Isacco, la generazione di Giacobbe. Quindi cosa dice? Che noi eravamo estranei, tagliati fuori, non avevamo diritti legali di approcciare Dio. Ma in Cristo il patto è stato esteso a tutti, non solo ai giudei, ma anche ai gentili. E Paolo dice: io sono l'apostolo dei gentili, io vi voglio spiegare, ricordatevi, voi non avevate nessun diritto, non c'era nessun patto, non avevate speranza ed eravate senza Dio nel mondo. Guardate cosa dice: non avendo speranza, cioè se non avevamo speranza, come eravamo? Tutti disperati, cioè tutti condannati all'inferno. Senza patto non puoi accedere alle promesse. Estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo, senza il vero Dio. Avevamo un Dio, il principe di questo mondo, che ci portava lontani e ci portava all'inferno. Ma quanta grazia abbiamo ricevuto attraverso questo patto! Dio ha cambiato il nostro modo di vivere qui sulla terra, ma ha cambiato il nostro destino eterno. Lui ha fatto qualcosa di meraviglioso e di straordinario su questo. Quindi, cari, noi dobbiamo imparare e capire queste cose. E dobbiamo capire che Dio è un Dio di patti e di promesse, che non si muove senza patti e promesse. Ora vi do delle scritture, perché Gesù spesso si è trovato a confrontare delle persone che non lo capivano, ma ad esempio in Matteo 22:32 noi troviamo che Dio si fa chiamare Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E Gesù dice: Dio non è Dio di morti, ma di viventi. Cosa sta dicendo? Che il patto che Dio ha fatto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, ora lo leggeremo, vi farò vedere la scrittura, è un patto eterno. Se è un patto eterno, queste persone, significa che sono eterne. Non può fare un patto eterno con persone che non sono eterne. Se fa un patto eterno, significa che dura per l'eternità. E se dura per l'eternità, Abramo, Isacco e Giacobbe sono eterni. Quindi Gesù dice: non è Dio di morti, è Dio di viventi. Loro sono vivi. Dio ha fatto un patto eterno con loro. Come fai a fare un patto eterno con uno che non è eterno? Sono eterni. E poi anche in Marco 12:26 riguarda la risurrezione dei morti, perché dice: se Dio ha fatto un patto eterno, si è impegnato non solo per il tempo, ma si è impegnato per l'eternità. E dice, riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò dal roveto dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Sta parlando di Mosè, quando Dio parlò col roveto ardente. Come si è presentato? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio generazionale, ma è Dio dei viventi. E fa un patto con i viventi. Quindi, cari, questo è fondamentale che lo comprendiamo. Ora, quando dice Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dice lì Dio è colui che ha fatto i patti con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. In altri termini, Dio si identifica con il patto stesso che lui ha fatto, con i patti che lui ha fatto e con le promesse che lui ha fatto. Ora voglio dirvi un'altra cosa. Non ci possono essere promesse nella Bibbia fuori dai patti. Cioè, tu leggi la Bibbia, ti leggi una promessa, ma non ti appartiene se tu non sei nel patto. Perché sono promesse di patto. Fuori dal patto non hai nessun diritto. Alcune persone dicono: ma perché Dio non mi risponde? Prima entra nel patto, poi acquisisci il diritto di essere ascoltato. Ma se sei fuori dal patto, tu non hai nessun approccio legale con Dio. Perché funziona così. Dio di patti, Dio di promesse. Ora lasciamo perdere il fatto che Gesù, già l'abbiamo letto, quando ha stabilito la cena del Signore ha dichiarato: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Ma ora dobbiamo capire com'è che Dio ha iniziato il patto, perché patti non ce n'è uno solo, c'è il primo patto che Dio ha fatto, lo ha fatto con Adamo, poi l'ha fatto con Noè, ma poi quando ha cominciato la relazione per cominciare un piano di redenzione ha chiamato Abramo. E oggi approfondiremo di questo. E voglio dirvi una cosa: Gesù è venuto a insegnare non una teologia dottrinale, ma una teologia relazionale. In altri termini, a Dio non importa che tu conosci tutto della scrittura, a Dio interessa che tu abbia una relazione personale con Lui. Se la tua conoscenza non sfocia in una relazione personale, tu hai fallito lo scopo del patto. Ora voglio farvi vedere come Dio ha approcciato Abramo, e vi voglio dire una cosa: Dio non ha dato regole ad Abramo, ha insegnato come si ha una relazione con lui. La legge è venuta dopo. Andiamo a Genesi 17, come Dio approccia Abramo, che viene da una famiglia idolatra, è un pagano. Non conosce Dio. Suo padre e la sua famiglia adoravano la luna a Ur dei Caldei. Dio lo chiama e comincia ad ammaestrarlo, a insegnarlo. Ma Dio soprattutto fa un patto con lui. Se ricordate bene, il patto che Dio ha fatto, l'ha fatto in Genesi 15, quando gli dice di portargli degli animali, di scannarli, di metterli lì, fare la via del sangue. E quello era il modo come si faceva il patto. C'era la via del sangue, si passava in mezzo alla via del sangue, che chi era infedele sarebbe morto come quegli animali. Ma lì Abramo dormiva, solo Dio è passato nella via del sangue. Però poi Abramo ha la veneranda età di 99 anni e l'Eterno gli apparve. Ora, quando Dio appare, non è una visione, è la presenza. Abramo lo ha visto, Abramo lo ha ascoltato, Abramo ha avuto un'esperienza forte di un incontro con Dio. Dio gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, ma nel testo originale è El Shaddai, l'amore forte di un padre e l'amore tenero di una madre. Cammina alla mia presenza e sii integro. Notate che non gli sta dando una dottrina, gli sta insegnando come avere una relazione. Perché Abramo, quando lui è andato con Agar e ha fatto Ismaele, perché in quel tempo già Ismaele era nato, per poter peccare e fare il figlio con un'altra che non era sua moglie, ha lasciato la presenza. Non ha chiesto a Dio, si è distratto dalla presenza. E Dio dice: tu devi camminare alla mia presenza. Ora, la parola presenza nell'ebraico è faccia. Tu non puoi peccare guardando Dio in faccia. Per peccare devi lasciare la faccia. E Abramo lasciò la faccia e Dio dice: qui hai sbagliato, perché non hai più camminato nella mia presenza. Quindi correggiti, cammina alla mia presenza. E poi gli dice: sii integro. Questa è una parola relazionale. Facciamo un esempio in un matrimonio. Una persona che sposa un'altra persona vuole essere sicuro che lui ha l'esclusiva su quella persona, sì o no? Perché non, tu non sposeresti mai una persona che ti dice: ti amo al 90%. E tu dici: no, ma baciami, o tutto o niente. E Dio con noi vuole avere un rapporto tutto o niente. Quindi gli insegna come avere relazione. Per avere relazione deve essere integro. Integro significa totale. Se tu prendi una mela e gliela tagli un pezzo, non è più integra, gli ne manca un pezzo. In altri termini, Dio vuole che avere tutto di noi, come noi vogliamo avere tutto di lui, come un marito vuole avere tutto dalla moglie e come una moglie vuole avere tutto dal marito. Questa è teologia relazionale. Non gli sta dando delle cose, non gli sta insegnando dottrine, gli sta insegnando a relazionarsi. E ha detto: tu vuoi relazionarti bene con me? Devi essere integro e devi camminare alla mia presenza. E poi guardate cosa gli dice: e se tu fai questo, io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. In altri termini, il patto già l'ho fatto, ma se tu fai la tua parte come relazione, notate che non c'è una regola, è una relazione, allora mi permetterai di moltiplicarti, manterrò, io stabilirò il mio patto con te e ti moltiplicherò grandemente. Significa: il patto lo possiamo fare, ma per farlo funzionare è come un matrimonio, ognuno deve fare la sua parte. Non basta che ci sia il patto perché il matrimonio vada bene. Il patto ti dà la legalità a stare insieme, ma la condotta ti dà la possibilità di vedere cosa verrà fuori da quella relazione. Quindi Dio parla così ad Abramo e lo ammaestra. Andiamo avanti. Abramo afferra la lezione. Riconosce, si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: la faccia a terra. Sapete che l'uomo, prima di essere un essere umano, era polvere della terra? E sapete che quando Dio lo formò, la prima cosa che l'uomo ha visto è la faccia di Dio, perché Dio gli ha soffiato nelle narici. Ma quando l'uomo ha lasciato Dio, la sua faccia non era più rivolta al cielo, rivolta alla terra, dove i serpenti strisciano. E Abramo si butta con la faccia a terra, però questa volta umiliandosi. Ho sbagliato, riconosco che ho sbagliato, ho capito la lezione. E Dio gli parla: tu ti umili e io ti parlo. E Dio gli dice: quanto a me, faccio con te un patto, tu diventerai una moltitudine di nazioni. Patto incondizionato. Abramo non gliel'ha chiesto, è Dio che spontaneamente gliel'ha detto. Ha fatto questo patto con lui. Ora, patto è qualcosa di forte, che non si può rompere, è incondizionato, non ci sono cose che possono spezzarlo. Ci sono cose che possono non farlo funzionare, ma non ci sono cose che possono romperlo. Perché è basato su un fatto storico, il sangue di Gesù versato, che non si può tornare più indietro. Andiamo avanti. E non sarai più chiamato Abramo. Cambia il carattere, cambia il nome, ma il tuo nome sarà Abramo. Ognuno dica Abramo. Ora dite Abrahamo. Avete notato che appena per pronunciare Abrahamo avete dovuto soffiare? E cos'è il soffio? Quando Dio diede vita, soffiò su Adamo, e quando Dio gli cambiò il nome, ha dovuto soffiare su Abramo. E al suo nome è stata aggiunta un'H. Per pronunciare l'H devi soffiare. Ma nel nome di Dio, il tetragramma, YHWH, due volte è riportata la H. Quindi c'è il soffio, e quando Dio cambia il nome ad Abramo e anche a Sara, perché Sara non si chiama più Sara, si chiama Sarah, aggiunge una H finale. E ad Abramo aggiunge un'H nel suo nome, in mezzo al suo nome Abrahamo, significa soffio su di te perché hai un patto con me, e attraverso il mio soffio in te ti faccio partecipe del mio nome e della mia natura divina. Ti faccio padre di una moltitudine. Ti renderò grandemente fruttifero. Quando tu hai una relazione con Dio che funziona, c'è frutto. Come una relazione matrimoniale che funziona, produce frutto ai figli, alla progenie. Con Dio non resti mai sterile. Quindi ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Notate che tutto questo gliel'ha detto Dio, Abramo non gliel'ha chiesto. E notate che non gli sta dando regole, non gli sta dando dottrine, gli lo sta ammaestrando ad avere una relazione con Dio. Questo è meraviglioso. E come lo fa? Tramite il patto. Stabilirò il mio patto con te. E quindi, cari, qual era la parte di Abramo? Guardate. E dice: stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te. E poi guardate, di generazione in generazione sarà un patto? Me lo dite cosa c'è scritto? Sarà un patto? Puoi fare un patto eterno con uno che non è eterno? Si può rompere un patto che non ha data di scadenza? Se è eterno, ha un inizio qui sulla terra, ma non ha fine. Quando Gesù dice: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, ha data di scadenza o è eterno? È eterno. E Dio dice: io faccio un patto eterno. E qual è il patto? Io mi impegno ad essere il Dio della tua discendenza dopo di te. Cioè, Dio che si impegna. Non è che dice: la tua discendenza si deve impegnare che io sia il loro Dio. No, sono io che mi impegno ad essere il loro Dio. E a te e alla tua discendenza, dopo di te, darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in proprietà per sempre, e sarò il loro Dio. Teologia relazionale, basata sul patto. Che meraviglia! Ma noi non abbiamo la cultura del patto. Sapete una cosa? Abramo ha imparato a fare il patto con Dio e poi l'ha usato per avere pace con quelli intorno. Sapete che ha fatto patti con tutti e lui è stato in pace? Perché ha imparato che quando c'è il patto, chi è più potente protegge chi è più debole. E lui si è creato ottime relazioni. Sapete cosa gli hanno detto a lui quando ho dovuto comprare la spelonca di Macpela? Lui ha detto: tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Era rispettato, era amato. Quello che aveva imparato da Dio lo stava trasferendo alle persone. Quindi Dio gli dà questo. Andiamo avanti. Poi Dio disse ad Abramo: da parte tua, guarda che fatica che devi fare. Un giorno in tutta la vita, l'ottavo giorno. Osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio fra voi sarà circonciso. Qual era la richiesta? Qual era il segno del patto? La circoncisione. Ma quando i bambini venivano circoncisi l'ottavo giorno, gli rimaneva un segno per tutta la vita, ma loro neanche ne compivano niente, perché Dio si era impegnato ad essere il Dio della loro progenie, della sua, della generazione di Abramo. Quindi tanti praticavano la circoncisione, ma l'ottavo giorno solo Abramo e la sua discendenza. Quando fu circonciso Gesù? L'ottavo giorno. Significa che anche Gesù è entrato nel patto abramico, che poi lui stesso ha compiuto. E significa che la prima volta che Gesù ha versato il suo sangue non è stato sulla croce, ma è stato alla circoncisione. Lì cominciò a versare il suo sangue, entrando in un patto, per poi compiere quel patto dove è entrato. Perché non avendo Dio un corpo fisico, si è fatto sostituire dal sangue degli animali, ma nel momento in cui Dio è stato manifestato in carne, ha versato il suo sangue per sigillare questo patto. Quindi guardate ancora cosa dice: sarà ogni maschio circonciso, sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio, e questo sarà un segno del patto fra me e voi. È una regola, è una dottrina o è un segno? È un segno. Dio non gli dà nessun comandamento. All'età di 8 giorni ogni maschio fra voi sarà circonciso di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comprato con il denaro da qualunque straniero che non sia della tua discendenza. In altri termini, cosa fa il Signore? Profetizza ad Abramo che anche gli stranieri fuori dal patto, entrando nella famiglia di Abramo, pure loro possono entrare nel patto, perché Dio dice: quando entrano nella tua famiglia, sia che uno schiavo, sia uno che ti è nato in casa, Tu lo circonciderai, significa lo farai partecipe del patto che io ho fatto con te. Perché nessuno di loro aveva approccio al patto eterno. Ma se entravano nella famiglia di Abramo, in altri termini, per i gentili, la benedizione è entrata tramite Israele. Perché Dio il patto l'ha fatto con la casa di Israele, la casa di Giuda, e noi in Cristo siamo entrati in questo patto. Quanto a te, alla tua discendenza. Ora vedete, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Nel patto non dipende dalle emozioni, dai sentimenti, dipende un fatto storico avvenuto che non può essere cambiato. È come il matrimonio, tu ti sposi, è un fatto storico, sì o no? Non è che tu puoi cambiare la data del matrimonio, non si può cambiare più, è già avvenuto, è un fatto storico. Tu puoi fare il certificato di matrimonio, ma non puoi cambiare la data del matrimonio. Gesù è morto sulla croce 2000 anni fa, non si può cambiare, è un fatto storico. Il suo sangue è stato versato, è un fatto storico. Non si può più cambiare, la storia si può raccontare, non si può cambiare. E noi siamo partecipi di questo meraviglioso e straordinario patto. Ora andiamo alla conclusione di questo. Dio si relaziona solo attraverso patti e promesse. Deuteronomio 7:9. Riconosci. Dobbiamo cambiare mentalità. Dunque, che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione. millesima generazione, vi rendete conto quanto tempo ci vuole per fare mille generazioni? Se fate una media minima di 40 anni a generazione, fate 40.000. Mentre la maledizione si interrompe alla quarta generazione, la benedizione fino alla millesima generazione. E poi ognuno che entra nel patto ricomincia un altro ciclo di altre mille generazioni. In altri termini, è eterno. Verso quelli che lo amano, è messo prima e osserva i suoi comandamenti. In altri termini, come lo ami, che lui ha messo la sua legge dentro il tuo cuore. Non è sforzo, è relazione, è amore, è gratitudine per quello che lui ha fatto per ognuno di noi. Ora, la valenza di questo patto è una valenza eterna. Andiamo a vedere Ebrei 13 verso 20, perché dice: ma questo patto è vero che non ce ne sarà più un altro? No, non ce ne sarà più un altro, questo è l'ultimo, perché è eterno. Ciò che è eterno non ha data di scadenza. Il patto mosaico era eterno? No, Dio non ha mai detto che il patto mosaico era eterno, ha detto che il patto mosaico sarebbe durato in perpetuo, cioè per un lungo tempo, ma non era eterno. Ma il patto con Abramo è eterno, il patto con Gesù è eterno. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno, ognuno dica patto, quanto dura? Ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Patto eterno. Noi dobbiamo cambiare mentalità, perché noi a volte ragioniamo in base a quello che come possiamo vivere una vita migliore qui sulla terra. Fratelli, è troppo poco. Dio non ha pensato solo alla vita sulla terra, Dio ha pensato alla nostra vita per l'eternità. Lui è molto più grande di quanto noi pensiamo. E io vi dico una cosa, tu vivrai sulla terra in maniera totalmente diversa se tu sai qual è il tuo destino eterno. Non ti legherai alle cose della terra, perché tu sai che la vera ricchezza è lì, dove Cristo è risorto dai morti ed è seduto alla destra del Padre. Questo è meraviglioso ed è straordinario. In Ebrei 9:15 c'è scritto che lui è mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono la promessa di avere un'eredità qui sulla terra o una eredità eterna? Eterna eredità, patto eterno, eterna eredità. Ora, quando noi afferriamo queste cose, tu puoi capire perché i martiri sono morti martiri, perché loro hanno detto: e che sono scemo che io rinuncio all'eterna eredità? Non lo rinnegherò mai, preferisco morire, perché la mia eredità non è solo di questa terra, è eterna. Questa consapevolezza della prima chiesa ha dato la forza a tutti i martiri di offrire la loro vita e di dire: no, io non rinnegherò quello che Dio mi ha offerto, perché io sono legato a un patto eterno, e quindi le cose di questa terra mi interessano fino a un certo punto, ma io mai rinuncerò a ciò che è eterno, perché non faccio parte di un patto terreno per avere una vita migliore, io faccio parte di un patto eterno per avere l'eternità senza fine. Eterna eredità. Che cosa meravigliosa che ha fatto Dio. Quindi significa che noi non siamo legati al Signore solo nel tempo, ma oltre il tempo. Questo ti apre gli occhi. Se Dio ha fatto un patto eterno, è perché sei eterno. Se non credi questo, mangiamo e beviamo perché domani morremo, tutto finirà in una tomba. Ma il fatto che Gesù è risorto dai morti dimostra che la tomba è solo un passaggio, e non per tutti, perché quando c'è il rapimento ci sono alcuni che mai la proveranno la morte. Questa è la mentalità del patto. Noi occidentali abbiamo bisogno di impararla, perché noi siamo abituati ai contratti. Il contratto è convenienza. Il patto invece è fedeltà, perché c'è una valenza eterna. È quello che Gesù ha fatto. Noi celebriamo la nuova ed eterna alleanza. Non stiamo celebrando che avremo una vita solo migliore sulla terra. No, no, noi stiamo celebrando che siamo partecipi della natura divina. Noi stiamo celebrando che passeremo l'eternità con Lui. Noi stiamo celebrando che siamo in una transizione, non siamo nel luogo definitivo. Noi stiamo celebrando che noi aspettiamo, abbiamo una grande speranza che Lui verrà a rapirci e che noi ritorneremo a regnare con Lui. Stiamo celebrando questo. Questa è la speranza della prima chiesa e questa è la nostra speranza, cari. Voglio che ci alziamo un attimo in piedi. Giovanni disse che ha questa speranza è lui, si purifica. Chi non ha speranza cerca di ottenere il massimo dei piaceri sulla terra, perché dirà una vita non avemo niente, godiamoci questi 4 giorni. No, no, no. Dio è fedele, Dio è saggio e Dio non ha pensato a te solo per il tempo. Si occupa di noi nel tempo, ma ha pensato oltre il tempo, perché Dio è eterno. E Lui non ragiona come gli uomini naturali. Lui ragiona da Dio, perché Lui è Dio. Lui è eterno. E Lui ha mandato il suo unico figlio, che ha offerto la sua vita e ha fatto un patto eterno. E il primo messaggio nel patto eterno è che tu non puoi fare un patto eterno se non con persone eterne. Dì alla persona accanto a te: ma tu lo sai che sei eterno? Alleluia. Voglio che alziamo le mani un attimo prima che facciamo un canto, che lo Spirito Santo mi ha parlato dicendo: prima della cena fai l'appello. Chi vuole avere questa speranza e non ce l'ha? Come ce fai ad averla? Ricevi Gesù come Signore ed entri nel patto eterno. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà. E io voglio che tu alzi le mani e preghi un attimo. Preghiamo per la nostra città. Preghiamo per il popolo di Dio in questa città. Preghiamo per i malati, che possano avere la rivelazione che facciamo, siamo partecipi del corpo di Cristo e che abbiamo autorità sopra le malattie, le infermità, e che Dio ci ha reso partecipi della sua natura, che siamo figli, membri della famiglia di Dio, abbiamo un'altissima dignità. E Padre, ti vogliamo dare onore oggi, perché ascoltando tutto quello che tu hai fatto per noi non possiamo che avere gratitudine. La tua grazia ci ha invaso, ci ha immerso completamente in questa atmosfera soprannaturale della verità eterna della tua parola. Tu ti sei così innamorato con noi, di noi, che hai fatto un patto eterno, perché non vuoi stare con noi solamente nel tempo, vuoi stare con noi per sempre. E il sommo pastore, il grande pastore, ha versato il suo sangue per avere con noi una relazione eterna. E noi vogliamo riconoscere questo grande e meraviglioso fatto di quello che tu hai compiuto per noi. E ti onoriamo in questo giorno. E Signore Gesù, ti ringraziamo profondamente dal nostro cuore per il tuo sacrificio, perché sei tu che hai sofferto, sei tu che hai versato il sangue, sei tu che hai fatto tutto questo per amore nostro, un amore incondizionato, un amore che non si può capire, perché tu sei amore allo stato puro, sei solo amore e non fai nient'altro se non è motivato dall'amore. Alleluia. Prima di adorare voglio chiedere: quante persone stamattina vogliono dire a Gesù: io voglio iniziare questa relazione personale? Per la grazia di Dio ci sono alcuni che domenica scorsa hanno testimoniato pubblicamente col battesimo, però se c'è qualcuno che stamattina vuole dire: io so che Dio vuole una relazione con me, anche io voglio questa relazione con me, con Dio. E se tu vuoi questa relazione con Dio, noi ti mostreremo come fare, perché noi abbiamo iniziato la relazione con Dio e ti possiamo insegnare come si entra in relazione con Dio. E io voglio che tu alzi la mano se tu vuoi questo, dove ti trovi. E queste persone che avete alzato la mano, vi chiedo di fare un piccolo sacrificio, di venire qua davanti, perché faremo questa preghiera. Siamo collegati pure con i social e vogliamo pregare anche per le persone che ascoltano, che non possono essere qui, perché io non so se voi lo avvertite, ma c'è una presenza così forte del Signore. C'è una presenza di una grande serietà, un grande amore. E Dio è come se sta effondendo nell'aria un'atmosfera di grande e meraviglioso amore. Mi chiedo di accompagnare qui le persone che vogliono ricevere Gesù e facciamo la preghiera di salvezza. Ci sono altri, lo so che ci sono altri, non vi vergognate, uscite dai vostri posti e venite. Oh, glory to God, alleluia Lord, arabasha karabassanda ramada Jesus, alleluia. Grazie Gesù. Ci sono altri, venite. Venite qua e ricevete Gesù come Signore della vostra vita. Venite qua e entrate in questo patto eterno, ricevendo il Signore, ricevendo il Salvatore, ricevendo la sua grazia, ricevendo il suo amore. Sì, lo so che non è un culto evangelistico, ma io obbedisco allo Spirito Santo. Ci sono ancora altri. Non vi imbarazzate. Venite. Perché oggi è il giorno in cui cambia completamente la tua vita, la tua natura. Come dice la scrittura, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Gesù è morto pubblicamente sulla croce e noi dobbiamo riconoscerlo pubblicamente. Quindi preghiamo per tutti quelli che sono collegati, che ci stanno vedendo in questo momento, e a voce alta insieme a tutta la Chiesa ripetete con tutto il vostro cuore queste parole. Dite: Signore, vengo davanti a te. E questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Dite alla Chiesa: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Alleluia.